www.radiogio.it e la storia continua. Le antenate dei frigoriferi, le ghiacciaie, la stagione del ghiaccio. Presenze quasi invisibili nel tessuto urbano, sopravvissute a fatica al progresso, inutilizzate e sconosciute ai più. Le ghiacciaie ci raccontano di un tempo lontano nel quale la stagione fredda era veramente fredda e l'utilizzo del ghiaccio durante l'estate è uno dei tanti problemi del vivere quotidiano. Le ghiacciaie servivano proprio per questo scopo: conservare più a lungo possibile il ghiaccio al loro interno per il suo consumo diretto e per il mantenimento degli alimenti. Si trattava di vasti ambienti, assimilabili ai pozzi, interrati per 5-6 metri o più, di forma circolare, a volte rettangolare, con murature di 50-60 cm di spessore, realizzate in conci di pietre o di mattoni, priva di intonaco all'interno, con copertura volta di mattoni pieni e con un pavimento generalmente costituito da uno strato di sabbia e da un sottostante fondo di ghiaia e ciottoli. La loro particolare architettura, frutto di un'epoca nella quale le tecniche costruttive erano ancora limitate, derivava da una tradizione vecchia di millenni. Le primitive realizzazioni dell'uomo ebbero spesso una tipologia analoga. Basti ricordare le abitazioni preistoriche, quali i nuraghi sardi, e protostoriche, quelle dei trulli pugliesi. Gli antichi avevano già compreso che la forma circolare è meglio rispondente alle sollecitazioni del terreno al quale fa da contrafforte, e che la volta è la copertura staticamente più sicura e resistente alle forze. Il problema principale che una ghiacciaia doveva risolvere era quello di sottrarsi all'influenza del calore esterno, che avrebbe causato il rapido scioglimento del ghiaccio custodito, applicando una serie di accorgimenti tecnici. Tali interventi, in grado di garantire il mantenimento pressoché costante della temperatura interna, erano in primo luogo l'interramento totale o parziale della costruzione e il suo notevole spessore murario, l'impiego di materiali scarsamente conduttori di calore, i mattoni, la creazione di un corridoio di ingresso posto a nord nel quale si trovavano una porta esterna e una interna, in modo che ciascuna si potesse aprirle dopo aver chiuso l'altra. L'assenza di finestre, c'erano solamente una o più piccole aperture alla base della volta per l'introduzione del ghiaccio, potevano essere locali di pertinenza di un edificio o potevano sorgere come organismi autonomi. Le prime erano ricavate nel piano sotterraneo, accessibili direttamente dall'interno del palazzo. Le seconde erano isolate e lasciavano in evidenza la loro struttura caratteristica con il muro circolare, la copertura sferica e l'avancorpo d'accesso. Vi si accumulava sopra uno spesso strato di terra per proteggere dal sole, o si realizzava con tetto conico in tegole o beole, di solito distanziato dalla volta sottostante in modo da permettere la circolazione dell'aria e un maggior isolamento dai raggi solari e dalla pioggia, colpevoli di favorire le variazioni termiche all'interno della ghiacciaia. Alberi d'alto fusto ombreggiavano la struttura. Possedevano spesso una ghiacciaia le ville padronali, i complessi ecclesiastici, le cascine che producevano grandi quantità di carne, latte e formaggio, ma soprattutto i macellai e pescatori. Lungo le rive del Lago Maggiore e del Lago di Varese doveva essercene diverse per il deposito del pesce, molte più di quelle rimaste fino ai nostri giorni, perché la pesca era una delle attività principali per il sostentamento delle famiglie varesotte. Nella stagione fredda, al formarsi del ghiaccio, iniziava il laborioso lavoro del loro riempimento. Il prezioso bene veniva prelevato dai fiumi, dalle rogge, dai fossi che attraversavano i prati e dal lago, il quale fino a pochi decenni fa ghiacciava perché il clima era più rigido. Se non bastava riempire i depositi, il ghiaccio veniva fabbricato. Nei terreni pianeggianti si scavavano apposite vasche larghe e poche profonde dove l'acqua, deviata dai vicini corsi, ristagnava e gelava. Ad Angera, aree destinate alla produzione del ghiaccio, si trovavano in boschiera, venivano allagate con l'acqua del lago. E a nord della stazione e si utilizzava il torrente Vepra. Nelle nuotate più gelide si formava uno strato ghiacciato che poteva raggiungere 10-15 centimetri di spessore. Era allora che i contadini, proprietari di quei terreni, a colpi di mazza, spaccavano il ghiaccio, riducendolo in lastroni, che con l'aiuto di lunghe pertiche sospingevano verso la sponda e caricavano sui carri trainati dai buoi. Arrivati presso la ghiacciaia, si liberavano dal pesante carico e ripartivano per un nuovo viaggio. Toccava al padrone del deposito frantumare i blocchi e introdurli con la pala all'interno del locale attraverso le piccole aperture. Tutto doveva concludersi prima del sorgere del sole. Per ultimo, attraverso la porta d'ingresso, si introduceva la merce deperibile che veniva stesa sul ghiaccio. Entro poche settimane tutte le strutture erano piene e il 4 dicembre, giorno di Santa Barbara, i contadini che si erano dedicati a questa attività si radunavano per festeggiare la conclusione del lavoro. Qualche angerese se ne rammenta ancora e osserva come ai suoi tempi d'inverno iniziasse molto prima. Nonostante tutti i sistemi adottati, non si poteva impedire il naturale scioglimento del ghiaccio. Sugli strati più superficiali, a contatto con l'aria, si formava acqua di fusione che, penetrando in profondità, accelerava il processo. Per ovviare almeno in parte al problema, venivano stesi sacchi di iuta, creta, o pula di riso, l'involucro dei chicchi, sulla massa ghiacciata, perché erano materiali molto assorbenti e in grado di trattenere l'acqua, mentre il liquido che scendeva verso il fondo filtrava nel terreno sottostante attraverso la ghiaia o si raccoglieva nel pozzetto perdente al centro dell'ambiente. Si riusciva comunque a superare abbondantemente l'estate, coprendo l'intero anno. Le ghiacciaie erano generalmente strutture al servizio della comunità. I loro proprietari fornivano gratuitamente il ghiaccio ai malati del paese o lo vendevano ai privati. Questi ultimi si servivano di ghiacciaie portatili, il jassy-rö, invenzione degli anni 20, tenute in cucina o in dispensa o usate per esigenze familiari. Esse erano piccoli armadi con pareti formate da una doppia tavola di legno o da legno all'esterno accoppiato a una lamina zincata all'interno per meglio isolare. Avevano scomparti destinati alle bottiglie, ai fiaschi e alle vivande, e nello scomparto centrale si inseriva, grazie a un'apertura superiore, il pezzo di ghiaccio appena acquistato. L'acqua di fusione sgocciolava attraverso una grata di zinco in un contenitore posto sotto il mobile. Il ghiaccio vi si conservava per circa una settimana. Molte ghiacciaie vennero costruite nella seconda metà del XVIII secolo e furono in gran parte sfruttate fino agli anni venti del secolo scorso, quando nacquero le prime fabbriche per la produzione di ghiaccio artificiale. Verso il 1940 apparvero i primi frigoriferi industriali e casalinghi, e progressivamente la fabbrica del ghiaccio cessò e le ghiacciaie divennero presto obsolete. Alcune furono usate fino al decennio successivo, poi scomparvero alla vista, così come scompare il ghiaccio dei torrenti e dei laghi, segno che il clima, e non solo l'uomo, era cambiato. www.redigio.it e la storia continua.